La storia in podcast di Focus.
Si chiude con un periodo molto turbolento, si discute su quali siano state le cause della fine appunto dell'antico regno e della fine della sesta dinastia in particolar modo. Probabilmente si tratta di più cause insieme: una crisi climatica, la mancata esondazione del Nilo, forse ripetutamente, ma anche la durata eccessiva del regno di uno dei sovrani della sesta dinastia, che comportò che tutti i suoi eredi erano nel frattempo defunti. Questo crea sempre delle profonde instabilità quando un regno è troppo lungo. Si pensi anche a quello che accadrà molto più tardi, alla morte di Ramesse II, che regnò circa 70 anni e praticamente tutti i suoi figli, o quasi, erano nel frattempo scomparsi. In ogni caso, all'antico regno segue il cosiddetto primo periodo intermedio. Non sappiamo molto di questo periodo, si sovrappongono le dinastie, si susseguono in fretta i sovrani, l'Egitto viene di nuovo disgregato. Quando finalmente viene riunificato con la undicesima dinastia, il sovrano non è più lo stesso, la sua dimensione divina, molto accentuata nell'antico regno, è decisamente smorzata. Naturalmente il ruolo di garante della Maat, cioè dell'equilibrio cosmico, rimane, ma deve riconquistarsi la sua divinità, potremmo dire così, molto in sintesi. Paradossalmente però i periodi di crisi sono anche quelli che producono molto spesso i prodotti letterari più elevati, e effettivamente il nuovo regno vede un'esplosione di generi letterari. Continuano le autobiografie, ma vengono introdotti nuovi tipi di narrazione, per esempio gli insegnamenti o istruzioni o discorsi morali. C'è chi preferisce chiamarli letteratura sapienziale, la cui finalità è evidentemente quella di lasciare un'eredità morale al destinatario di questi testi. Tra questi va citato sicuramente l'insegnamento di Ptahotep. Ptahotep è un visir dell'antico regno, quindi si potrebbe pensare che quest'opera sia stata scritta appunto nell'antico regno, e ci sono egittologi che effettivamente pensano così. Molti altri però, e sono la maggioranza, preferiscono credere che sia un'opera arcaizzante prodotta nel Medio Regno, ma in realtà attribuita a un autorevole personaggio dell'antico. Vi leggo qualche brano. «Non essere orgoglioso del tuo sapere, ma consigliati con l'ignorante come con il sapiente. Non si raggiunge il confine dell'arte, non c'è artista fornito della sua perfezione. Una bella parola è più nascosta del feldspato verde, ma la si può trovare anche presso la schiava alla macina». E naturalmente questo è soltanto un excerptum. Per prima cosa dobbiamo intenderci sui destinatari di questo genere di letteratura. Sicuramente la classe scribale. C'è scriba e scriba, bisognerebbe però precisare. C'è lo scriba che si limita a copiare, c'è lo scriba che crea. Sacerdote lettore, per esempio, è uno scriba di altissimo livello. Ecco, con il Medio Regno, rispetto all'antico, si allarga l'audience, cioè il numero delle persone che sono in grado di leggere, oltre che di scrivere, è più ampio, seppur ancora limitato. E buona parte di questa produzione sapienziale è destinata proprio alla classe scribale, lo capiremo sempre meglio andando avanti. C'è una sorta di bagaglio etico, se si vuole anche un po' spicciolo talvolta, che emerge da questo genere di letteratura. Continua a leggere. «China la schiena davanti al tuo superiore, il tuo intendente del palazzo reale, la tua casa sussisterà su buone basi, e la tua ricompensa sarà al suo giusto posto. È male per chi si oppone al superiore, si vive tanto a lungo quanto sarà benevolo, e quando il braccio destinato a salutare non è piegato». Allora, come vedete, è molto pragmatico, stai al tuo posto, si potrebbe semplicemente sintetizzare. Non va dimenticato che la società egiziana raramente conosce l'elevazione sociale. Chi appartiene alla classe dei contadini farà il contadino per sempre e via dicendo. C'è un'unica eccezione a questo terribile destino ed è la cultura. Appunto, soltanto studiare permette eventualmente di avanzare nei ranghi della società. Emerge anche l'importanza della famiglia fin da questi primi testi. Educa in tuo figlio un uomo obbediente che sarà eccellente nell'opinione degli uomini. Se sei un uomo di qualità, forma un figlio che possa essere in favore del re. Quindi anche tuo figlio deve essere avvezzo a quelle che sono le regole comportamentali della società egiziana. Molti altri insegnamenti sono stati prodotti in questo periodo, tuttavia ce n'è uno un po' speciale che merita decisamente di essere menzionato, l'insegnamento di Amenemhat I al figlio Sesostri. Perché è speciale? Perché è l'insegnamento di un sovrano al proprio erede e dunque il viatico che lascia al proprio erede. Va precisato che Amenemhat I morì in una congiura di palazzo. Conseguentemente, ciò che insegna, ciò che lascia al proprio figlio non è proprio, diciamo, una lezione di ottimismo, ma al contrario è un invito a guardarsi le spalle. Tu che sorgi come Dio, ascolta quel che ti dirò. Tu che sorgi come Dio, vedete che piano piano il sovrano si riconquista la sua divinità, come ho detto. Perché tu possa regnare sul paese, perché tu possa signoreggiare le rive, perché tu ottenga un eccesso di benessere. Quando giaci addormentato, vigila tu sul tuo cuore personalmente, perché non esiste gente di un uomo il giorno di sventura. Ho dato al povero, ho aiutato l'orfano, ho fatto arrivare colui che non possedeva come il possidente. Quegli che mangiava il mio cibo insorse, quelli cui avevo dato le mie braccia ne approfittò per causare trame, quelli che si vestivano dei miei lini fini mi guardarono come uno zerbino, quelli che si ungevano con la mia mirra versarono giù acqua. Ecco appunto come anticipavo il pessimismo di chi ovviamente ha trovato la morte proprio per mano della sua guardia privata. Chiaro che non sarà stato Amenemhat I a scrivere quest'opera, ma sarà stata commissionata proprio dal figlio Sesostri. Qui un dato importante: ho dato al povero, ho educato l'orfano. Questi valori si trovano già nelle autobiografie dell'antico regno. È appunto l'intertestualità di cui parlavamo prima, è una citazione, insomma, rispetto al passato. Poi descrive il complotto e bisogna dire è tratteggiato in maniera molto coinvolgente. Va detto che il Medio Regno è anche l'epoca aurea della lingua egiziana, il medio egiziano, quindi la lingua è nella sua pienezza espressiva. Era dopo cena, si era fatta notte. Io mi abbandonai a un momento di piacere, giacendo nel mio letto dopo che ero affaticato. Il mio cuore cominciò a seguire il mio sonno ed ecco muoversi d'armi del mio consiglio, essendo trattato come un serpente del deserto. Mi destai per combattere di persona. E trovai che era un assalto della guardia del corpo. Se avessi impugnato subito le armi, avrei rovesciato i vili con una mossa. Ma non esiste valoroso di notte. Non c'è nessuno che combatte da solo, né c'è esito felice senza ausilio. Ecco, il misfatto accadde quando ero senza di te, prima che la corte udisse che ti trasmettevo il potere, prima che sedessi teco, così che io potessi provvedere per te. Poiché io non lo avevo preparato e non lo avevo pensato, il mio cuore non presentiva l'infamia dei servi. Questo è un passaggio fondamentale. Dunque, Amenemhat I viene ucciso prima che designi Sesostri come suo erede. È realtà storica, è effettivamente così. E infatti c'è un'altra opera letteraria famosissima, un vero e proprio bestseller dell'Egitto antico, che ha come protagonisti questi stessi due sovrani, Amenemhat e Sesostri, ed è il celeberrimo Racconto di Sinuhe. Il Racconto di Sinuhe inizia là dove gli insegnamenti di Amenemhat al figlio Sesostri finiscono. Vale a dire, Sinuhe si trova insieme a Sesostri in Libia. Lo accompagna in una spedizione, appunto per una delle tante, per tenere a bada coloro che sono sulla sabbia, in questo caso appunto i libici. Quando si trovano ancora lontano dal palazzo, vengono informati della morte del sovrano. E qui succede qualcosa di molto strano. Sinuhe si spaventa, non verrà mai chiarita la ragione di questo suo timore, di questa sua paura tanto forte da fargli decidere di fuggire dall'Egitto. Si nasconde nottetempo, prende la via del Delta, passa le cosiddette mura del principe, un baluardo che proprio Menemat aveva fatto realizzare per evitare infiltrazioni dal Sinai, e va verso la costa siro-palestinese come un fuggiasco, come un esule. Cosa lo spinge a fuggire? La paura forse dell'instabilità, dell'instabilità politica? Questo insegnamento che abbiamo appena letto ci fa capire che effettivamente ci sono margini per un'usurpazione del potere. Oppure è coinvolto nella congiura di palazzo? Ripeto, questo non verrà mai chiarito, e del resto Sinue è un personaggio immaginario. Qualcuno ritiene che questo racconto sia basato su un'autobiografia vera, ma non abbiamo prove però, quindi insomma dobbiamo arrenderci di fronte all'assenza di indizi in tal senso. In ogni caso, Sinue quindi peregrina verso est, si rifà una vita in terra straniera, e siccome l'Egitto di questo momento è al massimo, diciamo così, della sua potenza anche culturale, non fa fatica a farsi accettare dai capi locali. Si rifà appunto una vita, viene accolto da un capo tribù che gli offre in sposa la sua figlia maggiore, ottiene molti beni e ottiene anche l'invidia di altri capi tribù. Viene sfidato, ma naturalmente, siccome è il nostro eroe, non può che vincere anche questa sfida. Tutto va per il meglio dunque, anche se gli manca l'Egitto. Ogni volta che qualche messaggero viene mandato dalla residenza verso est, lui dà accoglienza a questi messaggeri e con l'occasione si informa di quello che sta accadendo in Egitto. Dunque apprendiamo che i rapporti si sono del tutto interrotti appunto con la madre patria. Ha nostalgia anche perché per un egiziano morire in una terra che non sia la propria è quanto di peggiore possa accadere assolutamente nella vita. E così, siccome ci attendiamo un lieto fine evidentemente, accade che Sesostri si ricorda di lui e gli chiede di tornare in patria. Sinue è emozionatissimo quando viene accolto nella residenza, si prostra ai piedi del sovrano e qui c'è il dialogo che vi leggo. Sua maestà disse a uno dei sei cortigiani: alzalo che possa parlarmi. Poi sua maestà disse: ecco, sei venuto dopo aver girato per il mondo ridotto in fuga. Ora la vecchiaia è calata su di te, hai raggiunto la tarda età. Non sarà cosa da poco la sepoltura del tuo cadavere. Non sarai scortato da barbari. Allora furono introdotte le figlie del re e sua maestà disse alla regina: ecco Sinue, tornato come un beduino creato dagli asiatici. Perché è vestito da asiatico. Gli egiziani, lo abbiamo capito, sono vestiti di lini fini quando se lo possono permettere. Invece Sinue ha pelli di capra, di pecora, considerate profondamente impure dagli egiziani. Ella lanciò un grande grido e le principesse tutte insieme lanciarono esclamazioni e dissero a sua maestà: è davvero lui, o re, nostro signore? E sua maestà rispose: è davvero lui. Si cancellarono gli anni dal suo corpo, fu rasato, furono pettinati i suoi capelli, si lasciò al deserto il vagare da nomadi, a quelli che attraversano la sabbia gli abiti. Fui vestito di stoffe di lino, unto d'olio fine, dormii su un letto lasciando la sabbia a quelli che ci vivono, l'olio d'albero a chi se ne unge, mi fu data una casa con un giardino, un po' la villetta, no? E questo è proprio lo status symbol di un egiziano da bene, che era appartenuta a un cortigiano, molti artigiani la ricostruirono, i suoi alberi furono piantati di nuovo, mi venivano portati i pasti dal palazzo 3 o 4 volte al giorno, oltre a ciò che mi davano i figli del re senza un attimo di pausa. Mi fu costruita una piramide di pietra in mezzo alle piramidi. Il capo dei tagliatori di pietra delle piramidi scelse il suo terreno. Il capo dei disegnatori disegnò. Il capo degli scultori scolpì. I direttori del lavoro della necropoli se ne occuparono. Insomma, finalmente Sinue torna a essere egiziano e la sua vita si conclude là dove si doveva, nella propria terra. Si noti un particolare interessante. Nel rientrare in Egitto, Sinue lascia i propri figli, quelli che ha avuto dalla moglie asiatica, in Asia, perché non sono egiziani, ma sono comunque un mezzo per egittizzare la popolazione limitrofa. È un sistema che gli egiziani applicavano decisamente molto di frequente, proprio un'acculturazione vera dei popoli circonvicini. Il Mio Regno ci ha regalato anche un altro racconto, quindi abbiamo visto il protrarsi delle autobiografie, i testi sapienziali, i romanzi, nasce il romanzo. Oltre al racconto di Sinue occorre citare il racconto del naufrago. Purtroppo ci è giunto incompleto e in una sola copia che è conservata al Museo dell'Ermitage a San Pietroburgo. Una nave si perde nel verdissimo, cioè nel mare, a causa di una tempesta e uno dei membri della flotta viene scaraventato su un'isola misteriosa dove gli appare un gigantesco serpente. Spaventato naturalmente da questa visione, solo più tardi si renderà conto che il serpente altri non è che un essere divino, che gli racconta a sua volta di una disgrazia che aveva subito in passato. È dunque un racconto nel racconto nel racconto, un escamotage narrativo che agli egiziani piace moltissimo e che avrà appunto una grande fortuna anche successivamente. Infine, è bene tenere presente che in questo periodo vengono prodotti anche alcuni inni che, sebbene funzionali, cioè celebrativi di un dio o di un sovrano, avranno una così ampia fortuna da diventare poi finzionali, cioè di intrattenimento. Come lo sappiamo? Lo sappiamo perché ci sono giunti attraverso una serie di esercizi scolastici, quindi un po' come si studiava Omero persino nei primi secoli dell'età cristiana, si continuavano a leggere questi inni nel Nuovo Regno.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.